Preparate le forchette, sta arrivando Mangia Radio. Ingredienti del giorno. Un pacco di passione per la cucina, una pentola di senso critico ed impegno politico, tanta bella gente delle radio indipendenti, sfizi e ricette quanto basta.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Ben trovati a tutte e tutti. Torna Mangia Radio ai microfoni di Radiosonar.net e Gemini Network. Torna a parlare e a raccontare di quello che il Gemini Festival e il Gemini Network portano. Incontri, belle esperienze, cucina che parla di politica, di quotidiano e di scelte. In questa puntata, di nuovo ispirazione a quella che è stata l'esperienza padovana di Radiosonar e della sottoscritta. In questa puntata quindi intervisto Aurora, collaboratrice di Radio Sherwood e anche però della Cucina del Pedro, un'attivista che ama la cucina e che racconta di esperienze veramente interessanti che coniugano il nostro quotidiano, l'esperienza degli spazi sociali, quella dei progetti sociali e politici come le radio e tanto altro. Perciò non mi resta che augurarvi buon inizio trasmissione con la prima traccia e mi raccomando, prendete appunti che stasera qua e là suggerimenti tra le scelte culinarie non mancheranno.
Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare, è il coraggio di scegliere da che parte stare, è una ferita che diventa feritoia, è una matita spezzata che colora ancora, la meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare, la sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. È la fatica e la forza di chi sa perdonare, è la fragilità che ti rende migliore, è l'umiltà di chi non ha mai smesso di imparare, di chi sacrifica tutto in nome dell'amore, la fedeltà di chi crede che non è finita, la dignità di portare avanti la vita. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. Noi siamo il senso, la ragione, il motivo, la destinazione. Noi siamo il dubbio, l'incertezza, la verità, la consapevolezza. Noi siamo tutto e siamo niente. Siamo il futuro, il passato, il presente. Siamo una goccia nell'oceano del tempo, l'intero universo in un solo frammento. Siamo le poche cose che contano, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano.
Con grandissimo piacere l'ho annunciato che le contaminazioni con Gemini Network, quelle positive, non sarebbero terminate, e oggi con Mangia Radio avete Aurora, collaboratrice di Radio Sherwood, della Cucina del Pedro e nelle iniziative culturali anche del Piccolo Punto Ristoro di Radio Sherwood.
Ciao a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando, sono Aurora, come ha già detto Claudia, faccio parte di Radio Sherwood. Faccio parte anche del Pedro, che ha ospitato la 3 giorni di Gemini Network. E ecco, sì, come appunto vi ha già annunciato Claudia la settimana scorsa, oggi parleremo insomma di quello che, di cui parla Mangia Radio, quindi la parte che riguarda il cibo in sostanza.
Eh sì, noi ci siamo conosciute perché tu eri un po' la nostra oste, quella che ci ha curato la sopravvivenza per i 2 giorni e mezzo al Pedro, ma soprattutto che ha un po' anche curato l'aspetto di apertura al pubblico di quelle serate, immaginandolo, pensandolo in un ambiente non semplice, ma soprattutto mettendo insieme quelle che sono tante progettualità. Noi ne abbiamo scoperte dei pezzettini, ma ti chiedo un po' di raccontarle come l'hai raccontata a me, con questa presentazione che fa anche capire quanto di complesso c'è dietro i progetti sociali.
Ok, beh, allora, diciamo che raccontare un po', appunto, come dicevi tu, ci sono tante progettualità dietro al Pedro, a Sherwood, è un po' complicato perché facciamo tantissime cose e spesso neanche noi riusciamo a scinderle le une dalle altre, a dargli un nome. Forse vedendole dall'esterno si capiscono molto meglio a volte rispetto a quanto capiamo noi dall'interno, che facciamo un sacco di cose e poi non sappiamo bene cosa era cosa, ma vabbè. E beh, riguardo al cibo, che insomma è una cosa che mi appassiona parecchio, anche se poi all'interno del centro sociale io magari metto meno le mani in pasta, diciamo, ecco, perché sto più al bancone. E beh, al Pedro abbiamo tra i vari progetti, insomma, quello più definito è la pizzeria, che chi è venuto a Gemini ha avuto modo di assaggiare la nostra fantastica pizza, che qualcuno dice sia la migliore di Padova, e noi lo diciamo anche noi, ecco. Che è un progetto, insomma, che è rinato per i 30 anni del Pedro, che c'era anche prima, insomma, io non ero ancora al Pedro, ma pare che negli anni la pizzeria già ci fosse stata. E insomma, con le nuove generazioni, di cui faccio parte anch'io, abbiamo ricreato questo progetto nel 2017, appunto per i 30 anni del Pedro. E poi, oltre a questo, abbiamo diverse compagne e compagni che magari hanno maturato negli anni un interesse per quanto riguarda il cibo, la ristorazione. C'è chi ha lavorato nel campo della ristorazione, che però, come immagino molti sappiano, è abbastanza complicato come mondo lavorativo, e quindi hanno iniziato a mettere a frutto anche le competenze acquisite, quello che avevano studiato anche dentro al centro sociale, per creare appunto qualche progetto, qualcosa. Quindi, oltre alla pizzeria, adesso durante le serate abbiamo alcune nostre compagne che preparano anche altri piatti, insomma, alternativa alla pizzeria, fanno degli spunciotti, dei primi, altre cose. Poi ovviamente, come immagino succeda in tutti gli spazi sociali, purtroppo o per fortuna, insomma, cioè, molte compagne e molti compagni a un certo punto della loro vita iniziano ad avere anche magari un lavoro, e quindi che, cioè, purtroppo è necessario per vivere e quindi poi magari i progetti non sempre hanno una continuità proprio così regolare, perché appunto le persone che se lo seguono devono fare anche altro. Però ecco, ci sono questi progetti, vanno avanti, ci piace anche fare dei ragionamenti sul cibo, visto che comunque noi poi, come Pedro, anche a livello politico portiamo avanti le battaglie sull'ambiente, sui territori, quindi comunque anche quello che mangiamo ha a che fare con quello che poi portiamo avanti a livello politico nelle nostre lotte, e quindi anche un ragionamento su questo era necessario. Noi in Pedro abbiamo anche un mercato del contadino il sabato mattina, e quindi appunto è nata anche pian pianino un po' un'intersezione anche con questa realtà, quindi alcune nostre due compagne che hanno iniziato questo progetto un po' più sul cibo preparano anche delle cose che vendono poi al mercatino, magari fanno un po' di pasticceria, fanno i fermentati, a volte c'erano dei periodi che facevano la pasta fresca ripiena, cioè ci sono appunto tutte queste piccole cose, che piccole spinte che pian piano si sviluppano, poi appunto magari non c'è ogni sabato, ogni settimana, però comunque è una cosa che va avanti, perché sì, insomma, è importante anche riappropriarci dei discorsi sul cibo, su quello che mangiamo, sulle materie prime, su come vengono poi fatte le cose, e insomma anche questo fa parte di quello che siamo, ecco.
Assolutamente sì, diciamo che è molto interessante come hai legato i due temi, no? Quello del lavoro, che comunque attraversa i nostri spazi anche con un senso critico, anche con un'oggettiva difficoltà in questa epoca del precariato, e la creatività che poi i progetti dal basso possono portare. E quindi laboratori che, seppur fanno fatica ad avere una costanza, perché le persone poi purtroppo vanno e vengono per vicissitudini di vita e lavorative, trova la possibilità di essere, di tramandare esperienza. Allora è stato bello incontrare chi era nella pizzeria, chi, come appunto dicevi, queste due ragazze, ha avviato la parte di sperimentazione dalla pasta fresca ai fermentati, mi raccontavano anche dell'orto. Però sì, è anche bello restituirlo nell'immagine collettiva che tu ci hai dato, legandolo al mercato, legandolo alle iniziative politiche, legandolo perfino a Gemini Network. E allora, in questa visione, no, un po' macro, è anche bello restituirti che non essere direttamente coinvolta ai fornelli, ma saperlo vivere e descrivere con così tanto anche senso di appartenenza, rende molto quella che è la metafora che noi qui a Mangiarado ricordiamo sempre, che è la convivialità che la cucina crea, quel senso di stare insieme. E si sposa molto sul fatto che poi è una scelta politica, cosa mangiare e che tipo di prodotti utilizzare. Allora su questo ti chiedo: cosa si mangia e che tipo di prodotti si usano nelle vostre cucine?
Allora, noi, magari ti parlo più della pizzeria, perché è il progetto che ha più una regolarità, insomma, e va più avanti. E noi abbiamo fatto una scelta ancora, non proprio da subito appena l'abbiamo aperta riaperta nel 2017, ma da poco dopo, di usare comunque prodotti, ingredienti di buona qualità, privilegiando soprattutto cose provenienti dal territorio, biologiche, chilometro zero, quindi magari le verdure, ovviamente di stagione. Al Pedro non troverete mai i pomodorini in inverno o cose del genere, insomma. Adesso attualmente tra gli ingredienti delle pizze c'è la crema di zucca, c'è il radicchio, insomma. Andiamo molto sulla stagionalità, su appunto produttori vicini a noi, locali, e abbiamo fatto anche la scelta di mettere soltanto ingredienti vegetariani. Inizialmente non era così, avevamo provato a fare un ragionamento del tipo di mettere anche gli ingredienti, insomma, tra gli ingredienti della carne comunque presa da contadini della zona che facevano cose in un certo modo, però poi era diventato un po', oltre al fatto che i costi erano più alti e non sempre l'utenza è in grado di comprendere perché gli stai proponendo quel costo lì per gli ingredienti della pizza, perché vengono dentro un centro sociale e partono con l'idea che lì tutto deve costare meno, se non addirittura essere gratis, perché sei dentro un centro sociale. Quindi non sempre è facile far capire il ragionamento che sì, sei dentro un centro sociale, ma gli ingredienti di questa pizza sono molto meglio di quelli della pizza che ti mangi in pizzeria tante volte. E poi c'era anche un po' un discorso sull'ambientalismo, le cose, insomma, vari, diciamo che ci sono stati dei percorsi politici che hanno iniziato ad essere affrontati di pari passo con la crescita della pizzeria, quindi pian pianino, man mano che andavamo avanti su alcuni ragionamenti politici, la pizzeria ha iniziato a cambiare anche l'approccio con gli ingredienti, le materie prime e il tipo di cose che proponeva. Quindi appunto attualmente la pizzeria è vegetariana. Ci siamo fatti anche più volte la domanda, cioè anche nelle assemblee cose, si parla di antispecismo, eccetera. Per la pizzeria al momento non ci sembra praticabile l'opzione vegana, però insomma ecco, abbiamo deciso, abbiamo fatto questa scelta di renderla vegetariana, anche perché insomma quando l'ultime volte che avevamo ancora la carne, l'unico ingrediente di carne che avevamo, perché appunto era possibile averlo di un certo tipo, di una certa qualità e con un certo percorso, era il pastin, che non so se lì a Roma sapete cos'è.
Diccelo.
In pratica, a parte che io sono vegetariana dalla nascita, quindi ho poca dimestichezza con queste cose, però il pastin praticamente è, da quello che ho capito, l'impasto della salsiccia, praticamente è quello che si usa anche per fare delle specie di burger, che però appunto se pastin non sono burger. E insomma avevamo quello, però oltre al fatto che la gente non capiva cosa fosse quando lo leggevano gli ingredienti, era solo una cosa, e è stato anche facile poi insomma toglierlo dagli ingredienti. Tuttora arrivano delle persone che in pizzeria e chiedono una diavola, io gli faccio presente, guarda, lì c'è il cartello con gli ingredienti, devi dirmi delle cose che sono scritte lì. Però insomma dai, stiamo anche educando la nostra utenza.
Assolutamente,
a leggere
sì.
Il cartello prima.
E anche ad avere la possibilità di scegliere anche gli ingredienti diversamente. Io Aurora ti ringrazio per questa passione che ci hai trasmesso e per questa anche prospettiva a grande campo che mette insieme tanti pezzi. Sicuramente racconteremo un po' di più della pizzeria, magari rubacchiando anche qualche ricetta. Io ti ringrazio e ci troviamo come al solito sulle radio indipendenti.
Ciao a tutte e tutti.
Fido di te come di chi fa autostop in manette. Scelgo un coro come Mariele Ventre che mi faccia star bene.
ringrazio ancora Aurora per il suo contributo e quello che è stato questo momento di riflessione, così di chiacchiere leggera su quello che però è il potenziale che cerchiamo di rappresentare in questa trasmissione e che amiamo raccontare nel mondo, ma soprattutto che amiamo vivere attraverso quella che è una trasmissione leggera di cucina che però prova a dare spazio a pensieri un po' più profondi. E tra la leggerezza e la voglia di cucina, adesso approfondiamo un altro degli spunti che Aurora ci ha lanciato. Ha detto spunciotti. Ma voi lo sapete cosa sono gli spunciotti? Beh, io confesso di non averlo saputo mai, e nemmeno la loro esistenza, anche se sono tra quelle portate che io amo di più. E allora, andando in quel di Padova, ho scoperto che in Veneto, prima degli antipasti, c'è qualcosa. Gli spunciotti, per l'appunto. Dei meravigliosi piccoli stuzzichini, che però chiamare stuzzichini è veramente riduttivo, che accompagnano il bere l'ombra di vino. E allora, approfondiamone di più. Siete pronti? Spuncio, spunciotto, spuncione, ma cos'è? Il termine deriva dal dialetto veneto spunciar, letteralmente pungere. Qua è inteso come bucare con uno stuzzicadenti. Cosa quindi da portare alla bocca senza bisogno di posate, perché così se magnavano osteria. Chissà se l'ho detto decentemente, ma abbiate pazienza, son romana. Ma le osterie le conosco. La tradizione dello spuncio inizia proprio da qui, per accompagnare le ombre, bicchiere di vino, che i veneti, si sa, tendono a bere a qualsiasi ora del giorno e della notte. Così le osterie cominciarono a preparare qualche spuzzichino poco impegnativo che si potesse mangiare anche senza piatti e posate, per mitigare gli effetti del vino bevuto a stomaco vuoto e, perché no, per arricchire il sapore. Nel tempo la tradizione degli spunciotti a Padova è diventata una vera e propria peculiarità gastronomica, salvo poi prendere di smalto negli ultimi 20-30 anni. Gli ingredienti tipici dei cicchetti veneti sono baccalà, sardine e pesce azzurro, folpetti, o meglio polpetti, uovo sodo, salumi tipici, formaggi, verdure saltate in padella, cioè ingredienti tipicamente territoriali. Ma ci sono anche altri cicchetti che mescolano gli ingredienti tipici veneti con quelli provenienti da altre regioni, in alcuni casi azzardando nuovi accostamenti più arditi e creativi. Confesso che l'imbarazzo della scelta su cosa proporvi c'è stato e ancora c'è, ma ho scelto, diciamo, degli spunti piuttosto tradizionali e che magari avete già sentito, come le sarde in saor. Si tratta di sarde fritte disposte a strati, alternate a cipolle, stufate nell'olio e sfumate con aceto, uvetta e pinoli. È consigliato consumarle in occasione della festa del Redentore, ogni terzo sabato di luglio, in un bacaro a Venezia o ancor meglio a bordo di uno dei barconi che affollano il bacino di San Marco in attesa dei fuochi d'artificio, ma qualsiasi altra occasione è buona per gustare una sarda in saor. E la vostra Mangiaradio ricorda ancora quando, proprio lì, a Venezia, seguendo il consiglio di un veneto, la assaggiate per la prima volta, innamorandosene perdutamente, e provarle poi a rifare in quelle che sono le speciali cene che Mangiaradio prepara solo per amici stretti ormai. E quindi bancalà mantecato, un altro amore scoperto sempre lì. Se fatto a regola d'arte è cremoso, ma non al punto da far perdere la masticabilità. Dolce ma mai stucchevole, è di colore avorio, tendente al beige, va accompagnato con del pane o con dell'immancabile polenta. E qui le scuole si dividono. L'ultima volta a Padova l'abbiamo mangiato, fatto da stoccafisso senza alcuna aggiunta di latte. Invece la prima volta che lo assaggiai a Venezia mi dissero che nel latte era cotto. Chissà una nonna veneta cosa ci consiglierebbe. Se qualcuno ci ascolta, i consigli sono sempre ben accetti. E si passa così a un altro suggerimento: mezzo uovo con acciuga. È uno dei classici della storia dei cicchetti veneti, è semplice e d'impatto. Uova sode tagliate a metà, condite con sale, pepe e olio e guarnite con un'acciuga sott'olio e un'oliva da infilare in uno stuzzicadenti. Accompagnate da un bel bicchiere di vino rammentano la vostra esperienza e la rendono indimenticabile. Ovviamente non possono mancare delle polpette, un mix di carne macinata amalgamata con uovo, formaggio grana e una patata lessa schiacciata. Anche un pizzico di sale e pepe ovviamente non guasta. Può essere consumata fritta, in umido o cotta al forno. Avrà ugualmente un sapore indimenticabile. E poi si continua con un piatto che anche a Roma si usa molto: mozzarella in carrozza. Si tratta di fette di mozzarella racchiuse in fette di pane, impanate nell'uovo e fritte. A Roma si passano prima del latte, però. Questo sfizioso cicchetto si può accompagnare con un'acciuga se si vuole dare una nota di sapidità in più. Chi opta invece per un accompagnamento dal sapore più delicato può abbinarci prosciutto cotto. Dopo la frittura, il risultato sarà un contenitore morbido e croccante. E ricorda, se l'esterno è dorato, dal sapore rimarrai incantato. Ed eccoli loro, i folpetti, anche detti moscardini. Nella variante più piccola e finger, sono piccoli polpi bolliti serviti a pezzi con olio, sale, pepe, prezzemolo e limone. Puliti e fatti bollire in una pentola di acqua salata, si prendono uno alla volta per la testa, facendoli toccare l'acqua bollente finché i tentacoli non si arricciano. Poi si immergono del tutto e si cuociono. Una volta cotti, i polipi più piccoli si lasciano interi, mentre quelli più grandi, si tagliano a pezzi. Spero che questo omaggio di Spunciotti vi sia piaciuto, a me sicuramente ha stuzzicato l'appetito, quindi un'altra traccia per poi immergerci nel mondo contadino.
È la bobina. Continua a girare, prima la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può sbagliare, non si può suonare, perché?
Perché?
Perché ci vuole orecchio! Bisogna avere il pacco immerso in tinto dentro il secchio, bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole orecchio, bisogna avere. Non si può più suonare, l'orchestra è ormai quattro battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono la via in gola e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare, perché?
Perché?
Perché ci vuole orecchio! Bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto.
bisogna avere orecchio, bisogna avere il pacco immerso in tinto del secchio, bisogna averlo tutto, tanto anzi parecchio, per fare certe cose.
Chi ha perso il ritmo si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo. Due note e un si bemolle fuori luogo, anche il sassofono va bianco, la lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare. Chi ha perso il ritmo prego andare. Perché?
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 Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso nel soletto secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per dire certe cose. Ci vuole orecchio.
In questa parentesi contadina mi chiedevo cosa raccontare. Poi mi sono resa conto che novembre in realtà è un mese ricco di frutti, molto più ricco di quanto solitamente si pensi. Si pensa alla castagna, si pensa alla zucca, ma c'è molto, molto di più. E allora questa parentesi contadina spazia un po' fino ad arrivare alla scelta di un frutto prezioso. Novembre è il mese delle castagne, dei cachi e del melograno. Sono questi raccolti ai sapori tipici dell'autunno. Dall'orto arriva ancora qualche zucca, sì, ma in dispensa ci sono patate, cipolle colte d'estate e vengono pronti dall'orto finocchi, cavoli di vari tipi e il buonissimo radicchio. La natura, insomma, a novembre non ci fa mancare niente, né da vivere né da godere, nonostante l'approssimarsi della stagione fredda e di un'attenzione etica ed economica a quella che è la stagione più proibitiva dell'anno. Insomma, il melograno, invece, arriva a novembre ed è simbolo di ricchezza, conosciuto anche per le proprie capacità benefiche, dai suoi sugosi e ricchi frutti. È una delle gioie meno famose, ma forse più preziose del novembre. La raccolta del melograno avviene quindi a fine autunno. Nella zona climatica della stagione è il periodo più esatto per raccoglierlo, anche se precisamente varia in base alle temperature e al luogo specifico. Comunque si raccoglie da settembre a ottobre a novembre. E come si effettua la raccolta? Beh, il melograno è un albero di dimensioni contenute, per cui non occorrono scale alte per poterlo raccogliere. È utile però munirsi di cesoie, in modo da far recidere il gambo del frutto con un taglio netto e pulito, visto che è una parte legnosa della pianta. Strappando il frutto a mano capita infatti di ferire l'albero, che coprendo piccole porzioni di corteccia potrebbe poi rimanere esposto a malattie e insetti. Insomma, i melograni spaccati sulla pianta poi sono dei frutti che si possono trovare spesso sull'albero. In generale questo succede quando il melograno è fin troppo maturo ed è un problema a volte dovuto a carenza e eccesso di acqua. In questo caso assolutamente bisogna coglierlo prima che si marcisca o venga mangiato da uccelli e insetti. Dopo averlo raccolto è bene saperlo conservare. E allora i melograni si conservano per oltre un mese dal momento della raccolta. Bisogna tenerli in un luogo non troppo umido. Probabilmente è preferibile tenerli al buio e al fresco, come tutta la frutta. la temperatura indicata per conservarlo è più o meno 5-6 gradi. Quindi fuori dalla finestra, in un periodo come questo, in cui le temperature si abbassano, il freddo arriva. E poi, beh, tenetene sempre un po' per le feste, perché il risotto di melograno è una delle cose più buone che potreste portare in tavola, con pochi ingredienti, un piatto vegetariano e veramente una grande figura per i commensali. Anche questa parentesi contadina è finita, e allora adesso un'ultima traccia Made in Mangia Radio, per poi passare alle chicche musicali della trasmissione. La rubrichetta che tutti attendete, quella a cura di Federico F, DJ Fagioni, insomma, quell'uomo preso in prestito da Radio Rogna, che porta consigli musicali che parlano e raccontano di cibo e di vita. Buon ascolto.
Il mondo non ha senso. Il vento spazza via le foglie, fa pulizia con una cura superiore. La pioggia scolpisce questa terra e lo fa con violenza meritata. Solo per noi questo momento avrà un peso, solo per noi questo momento sarà sacro, solo per noi questo momento avrà un peso, solo per noi, solo per noi.
Al giorno il mondo Jukebox Sommelier, a.k.a. Federico F. da Radio Rogna, presenta Sentire il gusto, piccola rubrica enogastronatural musicale di assaggi sonori, ospite di Mangia Radio.
Chianti, potremo mangiare risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi a Tascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore, il tuo amore.
Lerici, luogo del cuore più volte citato in questa rubrichetta, paese dolce amaro di struggente bellezza, crogiuolo di varia umanità. Sul suo molo, oltre alla baracchetta dove faccio girare i dischi d'estate, c'è l'osteria del vicolo, governata da Lucia, cantora, custode della memoria del paese e sapiente cuoca di cibo semplice e selvaggio, pesce del golfo principalmente. La sua osteria è un baluardo di resistenza e ribellione, prezzi popolari, convivialità fra gli astanti e si mangia quel che c'è. I pasti si concludono in genere con un bicchiere di amaro partigiano, liquore di erbe dei boschi resistenti, nato dalla collaborazione fra archivi della resistenza di Fosdinovo e Rima Flow di Trezzano sul Naviglio, che hanno creato un liquorificio sociale all'interno di una fabbrica abbandonata dal padrone e recuperata in forma autogestita dalle sue lavoratrici e dai suoi lavoratori. Cercatelo e compratelo sull'internet e infine sorseggiatelo ascoltando la proposta musicale di questa settimana, Bella Ciao, interpretata dal collettivo Afrobeat Underground System. Oppure venite ad assaporarlo all'osteria del vicolo di Lucia, sul molo di Lerici. Buon ascolto.
Una notte con la luna,
una barca,
il lago,
le montagne,
le palme,
giardini,
rose,
mimose. Oh Giorgio!
Ho trovato l'invaso.
Ma un partigiano,
sotto l'ombra di un bel fior. Bella ciao ciao.
Anche questa puntata di Mangia Radio. E allora io non vedo l'ora di darvi appuntamento ad una prossima trasmissione in cui speriamo nuovamente di avere ospite qualcuno di questo bellissimo network, perché le esperienze attorno al cibo da raccontare sono sempre tante, dai nostri pranzi e cene insieme alle ricette tipiche delle case, delle famiglie, o magari ad argomenti più impegnati e impegnativi, come chi coltiva la terra, come chi attorno al cibo fa pratiche di lotta. Insomma, Gemini Network è ricco di spunti e speriamo che in questa puntata ne abbiamo un po' reso giustizia, sicuramente nella trasmissione Mangia Radio, ma anche in tutte le altre del palinsesto meraviglioso di Gemini Network. Continueremo a provare a darvene un'idea. Io vi do appuntamento come al solito ogni martedì ore 12 su Gemini Network, Radio Sonar, Radio Rogna, C-Roma e tutti coloro che del network vogliono ridiffondere questa trasmissione che attraverso la cucina prova a fare intrattenimento ma anche riflessione. Io vi abbraccio a tutte e tutti e mi raccomando sempre e comunque buon ascolto di Radio Indipendenti e quindi Gemini Network. Il menù per due, suggerito stavolta da Mangia Radio, ci propone sarde in saor, una polenta condita con del baccalà in umido, pomodorini e menta e un dolce di kaki spolverato con cacao amaro, un semifreddo che ricorda un po' una panna cotta ma molto più sano e colorato.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco poco. Si fa così e tutto apparecchiato, per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succede sempre. Ci vuol fortuna perché funzioni, i brividi alla schiena e gli ingredienti buoni. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco poco. Si fa così, è tutto apparecchiato,